direttore, ben trovato. Stai già prendendo appunti su che cosa? Sulla Turris.
Mi piace, mica mi faccio fregare che tu mi chiedi, hai messo mi piace, non l'ho messo, l'ho messo.
Benissimo, quindi ha già messo mi piace anche il direttore. Avremo in collegamento un altro direttore, però l'amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola. Ci collegheremo con lui tra qualche minuto telefonicamente. Abbiamo tante cose da chiedergli, a partire dal centro sportivo che nei sogni della società, ma anche nelle aspettative dei tifosi, è quella struttura che può veramente cambiare il futuro di una società, a partire dal settore giovanile fino alla prima squadra. Poi tutti negativi, finalmente sono tutti negativi, si gioca con la Turris mercoledì, abbiamo riposato, era in programma e sarebbe stato il derby contro il Trapani ovviamente escluso dal campionato, quindi tra recuperi vari ed eventuali e turni infrasettimanali, questa è stata di fatto la prima vera settimana tipo per Boscaglia. Quindi in conferenza stampa domani gli si chiederà, alla vigilia della sfida contro la Turris, che emozione si prova a vivere una settimana normale, tutti a disposizione, tutti tranquilli, si può lavorare con 7 giorni di distanza da una partita all'altra e soprattutto con le vittorie consecutive che ti fanno sorridere.
Una sosta strana, un modo di rifiatare strano, non deciso al Palermo, perché quando si parla di sosta solitamente aspetti 15 giorni senza partite, invece ce ne sono 7, perché se è giocato mercoledì si tornerà in campo mercoledì. Però per questa squadra e per il tour de force che ha dovuto affrontare si tratta di un momento comunque importante. È stata una settimana, ma sembrerà molto di più perché non accadeva da tempo. Lo stress e la pressione sono stati tanti, i risultati finora sono stati positivi nell'ultimo mese e mezzo, nell'ultimo mese direi abbondantemente positivi. Secondo me non è un problema aver interrotto la sequenza brillante, ma è importante levarsi un po' dalla pressione di questo stress. Il Palermo ne ha affrontate davvero di tutti i colori nell'ultimo mese, dunque io sono contento che ci si sia fermati, mi sono riposato anche io per una domenica, mettiamolo al conto anche questo.
No, non ti illudere, perché mercoledì si ritorna con la partita sul 13, dalle 14:45 circa, si gioca alle 15, calcio d'inizio, poi ovviamente le immagini della partita a Siamo Aquile nella striscia quotidiana delle 20:10 e zona vostra, di conseguenza che come sempre succede quando il Palermo gioca il turno infrasettimanale, ritorna poi il giorno successivo dalle 14:15. Come abbiamo passato la domenica? Guardando i risultati delle altre squadre. Allora, già la Juve Stabia aveva vinto 2-0 sabato con il Catania che ha pareggiato 0-0 con la Turris. E quindi anche qui la Turris, che in trasferta mi pare che non sia un avversario particolarmente gentile. Foggia Francavilla 1-1, il Bari ha vinto a Caserta, il Catanzaro ha battuto 2-1 la Cavese, che tra l'altro ha pure cambiato allenatore, Monopoli Vibonese 2-0, Paganese Bisceglie pareggiano 1-1, la Ternana vola. Questa l'avevi sbagliata come pronostico, avevi detto la Ternana non vince, io me lo ricordo.
Speravo, la speranza. Aspettavo ieri un primo passo falso, deve succedere, ci deve essere il passo falso, anche la Juventus che ha vinto il campionato con 100 e passa punti ha perso una partita, forse comunque l'ha pareggiata in casa quando meno se l'aspettavano tutti quanti. È un periodo magico per la Ternana, non c'è dubbio. Il fatto che non sia riuscita a vincere col Palermo poi comporta una serie di riflessioni che possiamo fare a noi, possono fare anche a Terni. La sostanza è che al momento sembra un treno lanciatissimo che è difficile da fermare, da fare rallentare, ecco, non dico da fermare, da fare rallentare, ma è una nota folcloristica di colore, perché ho sempre detto e continuo a farlo che non guardo la classifica, però se gli altri si fermano, cioè, ovviamente
meglio, diciamo, male non è. Ternana che ha addirittura, con una partita in più però rispetto al Bari, già 7 punti di vantaggio sulle seconde, appunto Bari e Teramo, 18 punti dal Palermo, ma non lo guardiamo. Palermo che chiaramente però rispetto agli Umbri ha 3 partite in meno, e comunque ricordiamoci che Ternana-Palermo finì 0-0 con anche tante ricriminazioni da parte del Palermo, ma sembrava era un campionato fa, perché veramente sembrava passata un'epoca. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi rivediamo le immagini di Palermo Potenza, ci proiettiamo ovviamente sul futuro prossimo, quindi la Turris, su quello un po' più remoto, e cioè appunto il centro sportivo, i programmi della società, e lo faremo con Rinaldo Sagramola che avremo in collegamento telefonico. A fra poco. Rientriamo, vi ricordiamo i numeri per inviare i vostri messaggi, 393-914-9944, scrivete, ci sarà Rinaldo Sagramola fra poco in collegamento telefonico e quindi aspettiamo anche le vostre domande, gli gireremo anche le vostre domande, immaginiamo che la domanda principale sarà cosa farete al mercato di gennaio.
Sì, è possibile che sia questa, ma probabilmente non lo sa neanche lui, perché prima di andare al calciomercato servono ancora parecchie settimane, serve capire quale sarà la situazione in classifica, quali saranno le esigenze che in questo momento Boscaglia comincia ad individuare, perché il gruppo, forse per la prima volta questa settimana, per la prima volta si può parlare di un organico quasi completo, non al completo,
Ma
non
quasi,
esageriamo,
quasi anche.
quasi al completo. Quindi questa è una squadra che innanzitutto deve conoscere se stessa. Abbiamo visto come c'è stato un cambio nel rendimento tra le prime 4 giornate e le ultime 5 giornate, no? È cambiato il mondo, non è cambiata solo la sequenza di risultati, è cambiato il rendimento, è cambiata la capacità tecnica, tattica e fisica. È cambiata la classifica perché il Palermo era all'ultimo posto, è cambiato il Palermo che ha avuto una rabbia agonistica, secondo me la cosa più importante, la vera scoperta dell'ultimo mese è stata questa. E il Palermo è una novità e magari lo sarà ancora fra 3-4 settimane. Quindi oggi possiamo fare delle valutazioni, ciascuno di noi può dire secondo me servirebbe un difensore, un centrocampista, un attaccante, ma tra un mese potrebbero esserci delle indicazioni e dunque delle esigenze assolutamente diverse. Dunque dubito che qualcuno in Viale del Fante possa sapere oggi cosa servirà tra un mese e mezzo.
E infatti le domande che arrivano sono proprio di questo tenore, mentre intanto riguardiamo la vittoria contro il Potenza con una particolarità. Nei nostri servizi di fatto abbiamo quasi sempre escluso le immagini del primo tempo perché nel secondo tempo c'è stata una produzione in termini di quantità e di qualità di occasioni da gol che sono state utili per coprire qualsiasi tipo di servizio nei nostri telegiornali. Anche questo comincia a diventare un dato, è un fattore, cioè il Palermo adesso nella ripresa, devo dire che sempre fisicamente, forse tranne la partita di Teramo all'inizio della stagione e i minuti finali a Terni, poi comunque il Palermo sempre ha fatto la sua partita da un punto di vista fisico e adesso cominciano anche ad esserci i cambi. Cioè la differenza arriva dalla panchina, i cambi ti portano 3 punti, Sidi può fare l'assist, Luperini fa il gol.
Sì, Luperini sarà titolare in questa squadra, immagino, dunque l'abbiamo visto in panchina perché è arrivato a corto di preparazione, poi è stato tra i contagiati dal Covid-19, credo che poi lo vedremo poche altre volte in panchina. Silipo ha dimostrato di poter meritare una maglia da titolare perché non solo in occasione dell'ultima partita ha dimostrato di avere grande qualità, grande inventiva, grande capacità e cambio di marcia. Però una cosa è entrare a 25-30 minuti alla fine e fare vedere tante belle cose, un'altra cosa è farle vedere ogni settimana per 90 minuti. Non voglio manifestare alcun tipo di sfiducia nei confronti di Silipo, dico semplicemente che una cosa è giocare parzialmente a una partita, un'altra cosa è giocarle tutte settimana dopo settimana. Io credo che Boscaglia sia capace di valutare quando e se Silipo dovrà essere titolare, perché certamente non è masochista Boscaglia. Se Sidi è in grado di garantire tutto quello che ha fatto nei 40 minuti, 35 minuti del secondo tempo contro il Potenza, è chiaro che Sidi deve, no, può, deve essere titolare fino a quando indosserà la maglia rosanero. Stiamo vedendo qui, questo è il tiro. Subito dopo il gol se l'ha inventato in un'azione simile con la quale aveva già segnato nella passata stagione. Il Sidibe che stiamo vedendo in queste immagini merita di essere titolare nel Palermo e in qualsiasi altra squadra della categoria, probabilmente.
Beh, devo dire proprio di sì, a riprova anche del fatto che Boscaglia in avanti ha comunque un ventaglio di opzioni interessanti da Saraniti, Rauti, Lucca, ha avuto la possibilità di giocare con questo doppio centravanti molto fisico, che probabilmente è stata anche tra le altre una delle cause che poi ha portato anche a sfondare il Fortino del Potenza. Poi ci stanno tutti i discorsi del caso, ma il Potenza aveva tanti indisponibili, ma il Potenza era in
Sì, però
difficoltà, ma il Potenza,
sì.
vabbè, ma ogni volta ce n'è
No,
sempre una,
sì,
cioè non ci sono mai meriti, però io
parlare di indisponibili
secondo
in presenza del Palermo mi sembra
me irrispettoso,
obiettivamente irrispettoso.
blasfemo,
Esattamente, blasfemo. Parliamo di tutto, ma non
blasfemo,
della
blasfemo.
indisponibilità, perché abbiamo fatto delle partite in cui veramente c'è stata un'emergenza clamorosa e mai registrata in altre occasioni a Palermo e in altre formazioni.
Nel frattempo, salutiamo e diamo il benvenuto all'amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola. Ben trovato, come va?
Bene, grazie, buonasera a tutti anche chi ci sta ascoltando o vedendo, nel vostro caso credo.
Stavamo parlando, iniziamo da dove, insomma, abbiamo lasciato la discussione, no? Parlavamo degli attaccanti del Palermo, visto che cominciano e arrivano sempre. Quasi sempre messaggi con lo stesso tenore, no? A gennaio bisogna prendere una punta, a gennaio serve il bomber da 20 gol, a gennaio serve l'attaccante d'esperienza. Ad occhio e croce con il direttore nelle scorse settimane abbiamo fatto un calcolo e abbiamo detto: se abbiamo 5-6 giocatori che vanno sui 7-8 gol ciascuno, non hai bisogno di avere un bomber da 20 gol. Quindi come rispondiamo a questi tifosi che comunque adesso, nonostante gli attaccanti stiano cominciando a fare bene, già si proiettano a gennaio? Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo goderci intanto questo momento positivo e continuare a pompare quelli che ci sono, evidentemente.
Ma secondo me dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. Capisco che i tifosi forse ne hanno avuta anche troppa, voglio dire, fino ad oggi, però oggettivamente ci sono state una serie di fatti e di circostanze, voglio dire, che hanno impedito all'organico di crescere compiutamente. Cioè, ad oggi, secondo me, nemmeno l'allenatore sa esattamente qual è il potenziale complessivo della squadra, cioè si conoscono le qualità dei singoli calciatori, ma della squadra ancora non completamente, perché per un motivo o per un altro, insomma, voglio dire, abbiamo dovuto far fronte a molte e a tante emergenze, per cui prima di avere un'idea, per avere un'idea precisa effettivamente del potenziale anche del reparto offensivo, posto che sapevamo di non aver preso l'attaccante da 20 gol, anche perché in realtà, insomma, oggettivamente non è che ce ne sono tanti che circolano in Lega Pro di attaccanti che ti garantiscono i 20 gol. Non c'è il Cristiano Ronaldo o l'Ibrahimovic di turno che tu sai li prendi e quelli sicuri hanno un patrimonio genetico tale per cui ti assicurano no, una certa capacità realizzativa. Qui prendi dei giocatori, insomma, se vai a vedere lo score, la statistica, lo storico dei tanti giocatori che calcano questi campi, voglio dire, ma anche in Serie B, difficilmente trovi quello che tutti gli anni no, ce l'ha sempre. Cioè, l'anno che c'è un fallo un calciatore, poi un altro, cioè, e quelli che effettivamente garantiscono sempre una certa, come dire, prolificità. Non è che li trovi poi così per strada, insomma. Per cui questo lo sapevamo, sapevamo che però avevamo messo a disposizione dell'allenatore un certo numero di calciatori che avevano ciascuno un po' un patrimonio, voglio dire, di un certo tipo, e che se arriveranno a, come dire, a esprimere compiutamente, spero presto, il prima possibile, il loro, diciamo, potenziale, probabilmente, insomma, potremmo sopperire a questa carenza del Cristiano Ronaldo di turno. Per cui ecco, ci vuole ancora un
Un
pochettino
po'
di
di pazienza.
pazienza, secondo me, nel senso che, ripeto, i tifosi ci hanno già avuto troppo, per cui qualcuno potrebbe anche spernacchiarmi, forse anche a ragione, però oggettivamente la squadra ancora, secondo me, non ha espresso compiutamente quello che è il suo potenziale.
Allora, io ti
Perché
lascio alle domande del direttore, perché poi in realtà tutta la mia parte la dedico ai messaggi che stanno arrivando, ne sono arrivati veramente una valanga e ci sono comunque tante domande che sono
E tante
anche...
pernacchie.
Sì, no, 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 pernacchie non ne sono, al momento non ne sono arrivate. Bernardo, tu hai sentito pernacchie? No, non ne ha sentite neanche Bernardo. Direttore.
Rinaldo, prima di collegarti avevo fatto un ragionamento simile dicendo neanche Boscaglia probabilmente sa cosa potrebbe servirgli a gennaio perché sta scoprendo adesso di avere un organico completo e anche che funziona. Però volevo tornare su un'altra cosa perché mi sembra si stia creando un bel mantra rosanero. In occasione delle ultime due vittorie brillanti, Boscaglia in sala stampa ha detto ancora niente abbiamo fatto. Venerdì ho intervistato Almici e è andato a seguire lo stesso binario. Mi piace questa consapevolezza del ruolo importante che ciascuno deve ricoprire in questo Palermo che vuole fare qualcosa. Almici diceva: noi siamo il Palermo, dobbiamo pensare a vincere sempre. Ti piace questo modo di ragionare? Ripeto, può essere il mantra di questa stagione? La consapevolezza che lì non ci possiamo stare, dobbiamo crescere ancora.
Ma guarda, posso assicurarti che ciò che viene detto pubblicamente è quello che si sente, è quello che è il sentito dello spogliatoio di tutti. Tutti i ragazzi che sono venuti qui hanno accettato di venire e l'allenatore in primis, sono venuti perché convinti di poter, di dover recitare un determinato ruolo. Per cui per primi sanno che non ci si può accontentare di vivacchiare sulle vittorie con il Potenza piuttosto che sulla Paganese, insomma si deve, voglio dire, avere la certezza e hanno la consapevolezza di avere delle qualità complessive e ci sono delle ambizioni, voglio dire, che devono necessariamente non farci farli ritenere soddisfatti di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, insomma, no? Noi, voglio dire, al di là dei ritardi, che onestamente, voglio dire, ripeto, per mille ed una ragione, voglio dire, con i quali siamo stati costretti a confrontarci, non possiamo dimenticare le figuracce rimediate a Bisceglie, voglio dire, no? Piuttosto che anche qualche partita, insomma, voglio dire, strappata più con le unghie e con i denti che con la qualità, il gioco e la personalità. Ecco perché dico, secondo me a sprazzi si comincia a vedere qualche cosa. Mi auguro che questo processo di crescita ovviamente continui e probabilmente fra 5, 6, 7 partite sapremo meglio tutti effettivamente se al di là delle qualità, come dicevo prima, dei singoli calciatori, voglio dire, avremo anche una squadra più che un insieme di buoni giocatori. E io, ripeto, al momento non ce l'ho ancora chiarissima, voglio dire, la situazione che, come tutti sanno, non è che mettendo insieme 20 giocatori che valgono 10, 10 ciascuno, quindi non è che c'è una squadra che necessariamente vale 200, può valere 150 o 250, dipende dalla capacità di adattamento l'uno con gli altri, dipende dalla capacità dell'allenatore di trovare poi le soluzioni tattiche che meglio si adattino alle capacità dei singoli, insomma è un processo abbastanza delicato che richiede del tempo e noi purtroppo a tutt'oggi ne abbiamo avuto ancora abbastanza poco per avere idee precise e di quello che sarà e quello che è, diciamo, il potenziale di questa squadra. Certamente però tutti, come giustamente dicevi te, sono venuti qui sapendo quali sono gli impegni e gli obiettivi che si devono perseguire e le responsabilità che venendo hanno deciso di assumersi tutti quanti.
Io sto vedendo un gruppo che ha consapevolezza e soprattutto una compattezza da Catanzaro in poi è stata davvero clamorosa. Senti Rinaldo, poi ti lascio le domande di Luca che fa da tramite con i telespettatori. Ne hai viste di tutti i colori in tutte le categorie, ma questo periodo del Covid veramente è eccezionale, ha cambiato la nostra vita. Ci racconti un po' l'organizzazione, la gestione, il lavoro quotidiano, come è cambiato? Per uno che, ripeto, le ha viste di tutti i colori, questa ti mancava però. Come è
Sì, no,
stato
questa anche lo,
difficile?
questa è, non, certamente non ne sentivamo la mancanza a nessuno perché purtroppo credo che tutti, voglio dire, stiamo vivendo sulla nostra pelle la difficoltà di questo momento, le difficoltà di qualsiasi, anche della semplice organizzazione della vita quotidiana, così come chi fa azienda, chi fa impresa le vive all'interno delle proprie aziende. Per quanto ci riguarda, diciamo che, voglio dire, c'è come dire, un impegno non indifferente. Determinato anche in termini di costi proprio vivi, determinato dalla necessità di osservare questi rigidissimi, se vogliamo, protocolli che sono stati adottati per cercare di portare avanti le attività professionistiche, sportive. Questo comporta ovviamente responsabilità e anche un certo impegno in termini di lavoro. Noi abbiamo una nostra l'ingegner Caracappa, che è praticamente Tiziana Caracappa, che è la responsabile, tra virgolette, Covid, lei è la depositaria di protocolli, protocollini, dell'agenda, del calendario, di tutti i tamponi, degli esami sierologici, della ripetizione degli stessi, insomma, è una cosa abbastanza pesante. E devo dire che, oltretutto, che preoccupa perché tra l'altro abbiamo a che fare comunque con 25-26 ragazzi di 20 o più o poco più anni che hanno anche la loro esigenza di socialità, di vita, che purtroppo però sono costretti in qualche maniera alla quale devono necessariamente rinunciare per non mettere a repentaglio, oltre che la loro, la salute di tutto un gruppo e anche, voglio dire, l'esito di una stagione. Noi sappiamo cosa vuol dire, purtroppo l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, no? La tempesta del Covid, che cosa ha determinato. Per cui loro sanno, per esempio, che potranno ospitare qualcuno a casa loro solo ed unicamente se si presenterà con un certificato, voglio dire, di un tampone molecolare fatto non prima delle 48 ore dall'arrivo nella loro abitazione, cioè tutta una serie di cose che, voglio dire, condizionano non poco la vita dei ragazzi e di tutto lo staff, di tutte le persone che ruotano intorno al cosiddetto gruppo squadra, che tra calciatori, addetti, staff, eccetera, siamo intorno alle 40 persone che comunque proprio per il tipo di attività che si fa, probabilmente devono stare ancora molto più attenti rispetto al normalissimo cittadino.
Mi sembra molto, molto interessante e molto responsabile. Non avevamo dubbi che fosse così, anche perché appunto il Palermo ci è passato sulla propria pelle. Ci sono altre squadre, non soltanto nell'ambito calcistico, ma anche di altri sport, che nel panorama italiano hanno a che fare appunto con dei focolai, con dei cluster, come si chiamano, come dicono i ben informati, che si creano. Allora, io vado con le domande. Sintetizzo già 5-6 domande che mettono insieme la richiesta di comprendere i progetti futuri della società in termini però di potenziamento strutturale. Quindi chiedo: come è andato il bando per l'assegnazione del centro sportivo a Torretta? Si parla di una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Quando iniziano i lavori? Io ti chiedo direttamente quando iniziano i lavori, se il bando, dando per scontato che il bando andrà bene e che lo assegneranno al Palermo.
Vabbè, corna facendo i tempi di scongiuri, voglio dire, anche perché insomma, si è trattato di una gara, non siamo stati gli unici a partecipare, devo dire, con un pizzico di sorpresa abbiamo scoperto che c'era anche un'altra busta, un'altra offerta per l'assegnazione del campo comunale, l'affidamento del campo comunale che è praticamente adiacente, limitrofo all'area che si è opzionata per lo sviluppo del centro. Quindi diciamo che io auspicabilmente, voglio dire, mi auguro che prima della fine della stagione si possa iniziare, voglio dire, a lavorare e finalmente, voglio dire, a cercare di dotare il Palermo di una struttura assolutamente fondamentale per quello che può essere con il suo sviluppo, voglio dire anche in termini di crescita tecnica complessiva, non perché laddove si allenerà la prima squadra, ci si allenerà sicuramente più di una squadra del settore giovanile, questo chiaramente oltre che ottimizzare i costi per certi versi, ma darà la possibilità ai più giovani magari guardando, cercando di emulare i più grandi, di accelerare i processi di miglioramento. Quindi sarebbe una cosa, diciamo, purtroppo vista da qua, da Palermo, quasi epocale, eppure voglio dire, è quasi normale pensare che un'azienda abbia il suo stabilimento. Mentre invece noi qui, diciamo, forse un po' per pigrizia ci si era abituati a, diciamo, così, ad andare a spasso per i campi di altri, prendendoli di volta in volta in affitto, senza porsi il problema. Certo, il problema c'è un problema di carattere finanziario, c'è un problema, cioè, non di poco conto, però
Posso
il
chiederti, visto che hai detto contiamo di iniziare i lavori entro la fine dell'anno, cioè quando sapremo effettivamente se il Palermo avrà vinto o no l'assegnazione del bando per i campi?
Questo adesso non lo so io, perché l'esame, diciamo, siamo in attesa da un giorno all'altro, forse anche oggi stesso, piuttosto che domani, di quello che sarà l'esito. Mi auguro perlomeno, così mi era parso di capire che forse entro oggi o domani dovesse uscire il risultato. Perché c'era stato un primo esame diciamo, dell'offerta dal punto di vista della completezza documentale. E poi dopo i tecnici preposti devono scendere nel dettaglio della valutazione della proposta, dei requisiti, insomma, del progetto, eccetera, che richiedeva qualche giorno. Credo che, insomma, tra virgolette, tra oggi e domani ragionevolmente dovrebbe uscire, dovremmo sapere l'esito, conoscere
Ok,
l'esito.
perfetto. Allora in bocca al lupo al Palermo per il centro sportivo. Ci sono un paio di domande. Buongiorno, si è constatato che Saraniti ha un buon colpo di testa, forse più grosse alle fasce non sarebbero male. Beh, questi stanno arrivando. Allora, chiedono per esempio su Rauti, al di là del prestito secco, ci sono margini per l'acquisto a titolo definitivo? Io adesso ti farò un bel po' di domande a risposta secca, diciamo.
Al momento purtroppo dovrei dire di no. Sapete che Rauti, no, noi gli stavamo dietro da tempo, ma il Torino addirittura non voleva neanche cederlo, nemmeno in prestito. Poi all'ultimo momento decisero e lo prendemmo, ma non c'è stata possibilità di intavolare nessuna trattativa, almeno ad oggi, per il futuro. Poi si vedrà cosa succederà nel tempo. Però non c'è nessun impegno, non c'è stato concesso nessuna, diciamo, opzione nel momento in cui l'abbiamo preso. Abbiamo chiesto, però, insomma, evidentemente a Torino, insomma, pensano di poterci contare direttamente loro, evidentemente, insomma, a breve, forse fanno anche bene, vi
Luca
aggiungerei.
Rinaldo, volevo solo
Sì, aspetta,
segnalare
no,
una
perché
cosa, no,
infatti,
velocissima, perché
visto
un mese fa questa domanda su Rauti non l'avrebbe fatta nessuno. Come passano i tempi e come migliorano le cose? Un mese fa tutti i Rauti buttiamolo via, adesso le
esattamente.
informazioni possiamo tenerlo, è un bellissimo segnale questo.
Guarda, ti chiedono se si possono rendere pubblici gli ingaggi del Palermo, confrontarli con Ternana e Bari, perché sarebbe un indicatore molto utile per misurare l'ambizione e il livello della trasparenza della società. E poi dicono, i più, rimproveriamo alla società fondamentalmente il ritardo nella costruzione della squadra, il ritiro di Petralia, nessun amichevole, eccetera, eccetera. Dice adesso, puntiamo a vincere i playoff. Ti trova d'accordo questa formazione e poi mi dici degli
Allora, guarda,
ingaggi,
per quanto
pubblici.
riguarda gli ingaggi, voglio dire, non sono, come è facile immaginare, sono dati sensibili, non è che si può andare a sbandierare quanto guadagna un giocatore piuttosto che un altro, si possono mettere dati complessivi, ma io conosco i miei, ad oggi non conosco quelli del Bari e non conosco quelli della Ternana, perché li conosceremo probabilmente soltanto al termine della stagione, quando saranno pubblicati i bilanci, ma cioè, non quindi non, io non credo che, cioè, noi abbiamo impegnato quello che ritenevamo, cioè, giusto e necessario. Lo sforzo è stato fatto e secondo me anche notevole. Non so quanto spendano in termini di stipendi Bari e Ternana, ma non credo che spendano molto più di noi. Loro però hanno, rispetto a noi, diciamo, qualche vantaggio, più o meno piccolo, più o meno grande. Cioè, la Ternana è al terzo anno che prova a salire di categoria e aveva costruito sulle ceneri di una squadra retrocessa dalla Serie B. E il Bari è il secondo anno che quindi si trova a mettere a punto una macchina che l'anno scorso li ha portati fino alla finalissima dei playoff. Noi abbiamo costruito, ripeto, è semplicemente, cerco di oggettivizzare, non è assolutamente un tentativo di scusarmi, devo semplicemente sapere di che cosa si parla. noi abbiamo costruito su un organico che veniva dalla Serie D, quindi diciamo c'è un po' di differenza, insomma, ecco, no, in tutto questo. Quindi diciamo che gli altri diciamo, hanno già fatto qualche gran premio, noi siamo appena usciti dalla Galleria del Vetto, insomma, ecco. E quindi indipendentemente da quanto poi hai speso in termini di stipendi, gli altri probabilmente hanno già avuto modo e tempo di aggiustare qualche cosa e noi ancora non sappiamo, come dicevamo prima, esattamente nemmeno quanto sarà il valore complessivo della squadra, al di là delle qualità dei singoli che la compongono.
E su questo argomento mi posso inserire perché è
Certo.
un argomento che piace tanto ai tifosi, se ne discute ogni anno, non a Palermo, ad ogni latitudine, però secondo me porta un po' fuori dal binario principale. Se il calcio dipendesse dai soldi, il Bari giocherebbe in Serie A, invece gioca in Serie C, da 2 anni ci prova Di De Laurentiis, il primo non ci è riuscito, il secondo ha 7 punti di ritardo alla Ternana e va bene. Il Sassuolo giocherebbe in Serie D e invece gioca in Serie A. Il Chievo non sarebbe stato 10 anni in Serie A. Cosa significa? Che io posso spendere 10 e avere un ritorno di 2 dal rendimento dei miei giocatori, ma posso anche spendere 2 e avere un ritorno da 10. È interessante scoprire quanto spendo io, quanto spendi tu, ma non è la vittoria, se no il calcio non sarebbe bello perché vincerebbero sempre più ricchi.
Bravo Alessandro, è corretto che lo dica tu, non lo posso dire io perché se no sembra
No, ma è
un'accusa, però oggettivamente è così.
una valutazione che è
Oggettivamente
giusto fare ascoltando poi anche i tifosi che vorrebbero sapere dell'esito che
guarda,
chiedono.
c'è un'altra
Oggettivamente è
domanda.
così, ma tant'è, scusami,
Sì.
Luca, l'anno scorso la finalissima per i playoff la vinse la Reggiana che spendeva un quarto di quello che aveva speso il Bari, quindi per dire, no? Per darti ragione, insomma, ecco, perché è così, sennò sarebbe tutto fin troppo scontato. Il calcio è bello proprio perché comunque è un gioco, c'è l'alea, ci subentrano tante altre cose, la capacità di fare gruppo, no? E dicevo prima, tu fai una squadra di 20 giocatori che valgono 10, il risultato finale quasi mai è 200, sarà o 220, 250 o 150, dipende anche dal contesto, da come si riesce a gestire quel contesto, insomma, ci sono tanti fattori che alla fine determinano l'esito di una stagione. E non è la se solo ed unicamente quindi la capacità del singolo, e quindi sai, mi prendo tutti i bravi, spendo di più in termini di stipendi. Non è detto che questo poi ti porta necessariamente a vincere il campionato. Per quanto riguarda invece no, l'altro
Sì,
discorso,
playoff,
Luca,
perché poi di
no,
fatto, ecco, questo chiedono.
il rimprovero che ci viene ormai, diciamo, ripetutamente fatto, dico, ormai è diventato un po' una, come dire, no, un tormentone, quello dei ritardi, ma no, evidentemente la gente non si rende conto di quello che dicevo prima, cioè noi abbiamo costruito su una squadra, preso mi pare 11 o 12 giocatori, su un organico che aveva vinto un campionato di Serie D. Il mercato è finito il 5 ottobre, oltretutto, quindi quando il campionato era già iniziato. Le partite amichevoli, a me purtroppo, noi abbiamo scelto una sede del ritiro che sceglieremo ancora perché è fantastica sotto molteplici aspetti, quasi su tutti, e c'è un problema però quest'anno che con il fatto che come società professionistiche osservi un determinato protocollo sanitario e i dilettanti no, non hai potuto organizzare partite amichevoli e quindi hai accusato quel ritardo in termini di rodaggio, no? Che purtroppo non è stato possibile, qua non è stato possibile porre rimedio. Abbiamo tentato anche di fare partite amichevoli, però dovendo scartare necessariamente le isolane, perché vabbè, nel frattempo il Ventini non c'era, Catania non si poteva fare perché non si può far prescindere anche se a porte chiuse, piuttosto che Trapani che non sapevamo già se non era disponibile. Abbiamo tentato anche di andare, tra virgolette, in continente, abbiamo sentito il Crotone piuttosto che qualche squadra in Toscana, non è stato possibile, quindi anche investendo, pur muovendoci per fare partite amichevoli, ma non è stato possibile perché poi c'era già chi faceva la Coppa Italia, che aveva altri impegni, insomma, non è stato oggettivamente possibile, non è che non si è provato o si è sottovalutata l'importanza di un rodaggio, è che purtroppo ahimè si è dovuto fare di necessità virtù, non è stato possibile, punto. E quindi poi l'abbiamo pagata. Per
Chiudiamo,
quanto riguarda
chiudiamo.
la squadra, poi.
Sì.
Cioè io alla squadra uno prende i giocatori un pochino alla volta, insomma se vuoi prendere adesso Luperini dovevi aspettare che le cose andassero in una certa maniera perché altrimenti non l'avresti potuto prendere. La stessa cosa dicasi per Somma, con la sua squadra spagnola, che tra l'altro l'allenatore ci ha segnalato a un certo punto, pensavamo di aver insomma completato l'organico, poi l'allenatore ha fatto un'ulteriore richiesta e quindi è venuto fuori il discorso di Amici, abbiamo dovuto aspettare che Amici risolvesse, cioè che si chiarisse la posizione col suo club, e quindi anche questo è arrivato in ritardo. Brock l'avevamo preso ad agosto, si è trovato alle prese con una positività da Covid che si è prolungata oltremodo, per cui non è arrivato poi in ritardo. Quindi ci sono una serie di Rauti che il Torino prima non voleva dare, poi all'ultima data. Quindi una serie di situazioni, o lo stesso Canutè che inizialmente il Catanzaro voleva lasciare o aveva promesso di lasciarlo, e poi dopo, probabilmente quando ha saputo che c'eravamo in chiesa, ha cercato un pochettino così, non dico di mettersi di traverso, ma insomma di trovare qualche piccolo vantaggio in termini di risparmio, se non altro su quello che doveva riconoscere al ragazzo. Quindi c'è una serie di cose che si sono, voglio dire, hanno determinato, ripeto, la costruzione della squadra così per step, ma non perché dormivi o eri in vacanza.
Andiamo in chiusura con un paio di ultime cose. A proposito di mercato, si chiedono, anche qui ne sono arrivati un paio di messaggi, visto che comunque tra giocatori che erano liberi o prestiti secchi a gennaio, se c'è in programma eventualmente di fare ancora qualcosina, qualcuno la definisce la ciliegina sulla torta. E poi veramente negli ultimi 40 secondi c'è un nostro amico abbonato di Gradinata che dice: io sono abbonato con i miei figli, sono 3 abbonamenti di Gradinata, l'anno scorso abbiamo lasciato alla società le ultime partite, ovviamente lasciato si fa per dire, si chiedono se quando poi si tornerà, si potrà, speriamo, tornare negli stadi prima possibile, se ci sarà una sorta di ristoro per gli abbonati fedelissimi dell'anno scorso. Allora, gennaio, come ci muoviamo a gennaio, se insomma è stato messo da parte un po' di fieno?
Intanto vedremo come ci arriveremo a gennaio, e ripeto, quando avremo una esatta contezza di quello che è il valore della squadra, quale sarà la posizione che occuperemo, si faranno le valutazioni del caso, insomma, anche con gli azionisti, e vedremo. Quindi per quanto riguarda gli abbonati, ma è stata data la possibilità a tutti gli abbonati di fare richiesta del voucher, così come le norme prevedevano, hanno avuto un mese di tempo per poter eventualmente chiedere un voucher da spendere, tra virgolette, o nel momento che si poteva, come sconto nell'acquisto di una sottoscrizione di un nuovo abbonamento, o addirittura per acquistare prodotti nel nostro store. C'è stato un mese di tempo, e adesso mi dispiace che gli abbonati che si rivolgono a voi non abbiano, se erano intenzionati a vedere ristorate quelle 3 partite non disputate, non abbiano fatto in tempo, non abbiano saputo che c'era già quella opportunità. L'opportunità è stata offerta a tutti, e soltanto, mi pare, se non dico una sciocchezza, mi pare un centinaio hanno chiesto questo ristoro.
Direttore, grazie, buon lavoro. Direi che abbiamo esaurito, insomma, sul centro sportivo abbiamo risposto, sul mercato, sulla squadra, sui ritardi, pernacchie non ne sono arrivate.
Dobbiamo battere la Turris, che ancora non ha perso in trasferta.
È già successo.
Esatto. Va bene, ciliegina sulla torta, vabbè, è già arrivato Boscaglia, si era detto, in estate. Vedremo come arriveremo a gennaio. Sotto l'albero sicuramente ci sarà Palermo-Bari il 23 dicembre. Come ti immagini di viverla quella partita?
Beh, sarà un bel banco di prova, sarà veramente un bel banco di prova. Noi diciamo che ci siamo già confrontati per esempio con la Ternana, che anche la Ternana era in una fase evidentemente di rodaggio, e non siamo stati presi a pallonate, mi pare di ricordare, no? Quindi vuol dire che la squadra ha una sua struttura, voglio dire. Ecco, mi auguro di arrivare comunque a disputare quella partita più pronti di quanto non siamo oggi, o di quanto non eravamo insomma fino a 2 o 3 domeniche fa.
Grazie, grazie a Rinaldo Sagramola, buon grazie lavoro. Grazie di averci dedicato questa mezz'ora del tuo tempo.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Allora, ci diamo appuntamento a fra poco, perché adesso dobbiamo lanciare la pubblicità, poi rientriamo e commentiamo insieme quello che ha detto Sagramola e ci proiettiamo su Palermo Turris. Mm. Ma mi pare che al di là della sorpresa per aver trovato un'altra busta per l'assegnazione del centro sportivo, mi pare di aver capito che a livello documentale e come progetti e tutti, il Palermo dovrebbe riuscire a spuntarla e quindi lavori per il centro sportivo che dovrebbero partire entro la fine dell'anno, quantomeno spera Sagramola che partano prima dell'inizio dell'anno. E quindi strutturalmente ci siamo. Sulla squadra mi pare che si aspetterà di vedere a gennaio. Come si arriva, se effettivamente ci sarà bisogno di potenziare ancora, perché è chiaro che se da qui a gennaio Rauti fa 6 gol, Saraniti ne fa altri 5, Lucca esplode, Silipo idem, chi vai a prendere? Cioè puoi prendere soltanto Mandžukić probabilmente per migliorare l'attacco.
Per quanto riguarda l'attacco, io direi di avere come punto di riferimento i risultati e la squadra, perché anche se non dovessero segnare gli attaccanti e dovesse segnare al Mici 10 gol, per me va bene lo stesso, se il Palermo vince le partite, aggiunge di settimana a settimana 3 punti nel paniere. Il calciomercato è un argomento che accende le discussioni dei tifosi, ancora è presto perché siamo applicati su queste partite che ci devono portare nella parte ancora superiore della classifica. Quindi se cominciamo a parlare di calciomercato perdiamo l'obiettivo. Il primo è di battere la Turris mercoledì, che ancora non ha perso in trasferta e dunque è un avversario che dobbiamo rispettare. La seconda cosa, abbiamo visto tutti una crescita tattica, tecnica, fisica dei risultati e la squadra. La cosa che più mi piace e più mi dà fiducia nell'ultimo periodo, però, è la rabbia agonistica, la convinzione di questa squadra che continua a ripetere: guardate che ancora abbiamo fatto niente, che li espone anche i giocatori a dei rischi, perché tra 2 settimane io e te potremmo andare dai giocatori e dire: ma non ci avete raccontato che ancora avevate fatto niente? Quindi anche l'assunzione di una responsabilità e di un impegno importante lo fa una cosa del genere solo chi sa di essere forte. Il centro sportivo, mi piace parlare quando le cose sono concretizzate e certe, non ho idea di come vada a finire. Se dovesse il Palermo riuscire a mettere una pietra, non il lavoro completo, una
A
pietra,
pietra.
si parla di un momento storico perché il centro sportivo non l'abbiamo visto fare a
Mai.
chi ha venduto per anni i giocatori a 40 milioni, a chi giocava in Serie A, a chi giocava con meriti in Europa League, quindi aveva dei grandi risultati, ma non ha compreso che era importante fare dei sacrifici anche per la struttura, che non porta punti in vantaggio in classifica, ma ti crea il Palermo del futuro fra 10 anni. I risultati del centro sportivo emergeranno fra 10 anni, fra 15 anni. Non ci sarà più Sagramola, non ci sarà più Mirri, non ci sarò più io. Saremo tutti in pensione, saremo
Ah,
vivi, attenzione.
ecco,
Non ci
vabbè.
sarò più io. Il Palermo tra 20 anni avrà una struttura societaria, una capacità organizzativa, finanziaria ed economica, grazie a quello che la società di oggi,
Sta facendo.
criticata da alcuni, sta facendo. Non sta pensando solo a mettere i denari in saccoccia, sta cercando di seminare per una società importante quando loro non ci saranno più. E ripeto, lo comprenderemo o lo comprenderete tra 20 anni, cosa significa avere il centro sportivo.
Guardavo che oggi è 23, quindi da qui a un mese, quindi dal 23 di novembre, chiaramente dal 25 di novembre perché si gioca mercoledì con la Turris, però nel giro di un mese ci saranno queste 7 partite. Di queste 7 partite il Palermo,
Quindi si continua a giocare 2 volte a settimana.
sì, il Palermo ne
Mi
gioca
volete
5 in
morto? Mi volete morto?
No, ma la cosa interessante, se ovviamente Covid a parte, quindi è stata una stagione incredibile, 5 partite in casa consecutive non si erano viste mai, 11 giocatori nel derby col Catania non si erano visti mai, cioè, continua a vedersi una serie di cose che non, noi umani non siamo in grado neanche di prevedere. Però da qui al 23 dicembre, appunto quella partita col Bari, 7 partite per il Palermo, ci sono soltanto le 2 trasferte a Foggia e a Vibo Valentia, che in teoria non dovrebbero essere proibitive, così come non dovrebbero essere proibitive tutte le partite che il Palermo avrà in casa. Sognare non costa nulla e quindi facciamo come l'anno scorso. Secondo te, riusciamo a fare 7 bello, cioè altre 7 ne riusciamo a
Non lo
mettere di
so,
più?
manteniamo profilo basso. Io sono innamorato dei libri di Paolo Coelho. In una sua scrittura c'è una frase che ha un po' illuminato la mia vita. Questa frase è: le persone impegnate a valutare un progetto reputarono che fosse impossibile, si guardarono e dissero: ok, facciamolo. E questa può essere la storia anche da assimilare al momento del Palermo. Non dobbiamo pensare alla Serie B, al Bari, alla Ternana, niente. Oggi sembra impossibile la promozione del Palermo. Poi Proviamoci e ci stiamo provando intanto con le vittorie e i 5 risultati utili di fila, con una squadra che dà fiducia, ma ci possiamo riuscire a sognare soltanto se si batte mercoledì la Turris. Poi da mercoledì sera diremo, possiamo sognare solo se vinciamo con il, chi è la prossima, il Monopoli, non mi
Monopoli,
ricordo.
Già Monopoli. Allora, guarda, te le
Con
dico,
grande umiltà,
te le dico
con
tutte, te
grande
le dico tutte.
umiltà.
Dai, le ricordiamo,
La Turris e il Real Madrid, proviamo a batterlo
Allora,
mercoledì.
te le ricordiamo. Allora, mercoledì 25 Palermo Turris, così mettetevi anche voi comodi e saprete tutto quello che vi aspetta fino al 23 dicembre. Poi si gioca domenica, sempre alle 15, il 29 di novembre col Monopoli. Poi c'è Palermo Viterbese, mercoledì 2 dicembre, che è un recupero. Poi si gioca a Foggia domenica 6 dicembre, Palermo Casertana il 13 di dicembre, che è anche Santa Lucia, quindi così mi è venuto in mente così, e poi Vibonese Palermo il 20 di dicembre e il 23 dicembre, proprio alla vigilia del Natale, il Bari. Quindi queste sono le partite che aspettano il Palermo, e poi ci si rivede per l'ultima di andata, anzi per la penultima d'andata con la Cavese il 9 gennaio e poi il 17 gennaio con la Virtus Francavilla, e si ricomincia dal
Da capo,
Teramo.
dal Teramo.
Va
Stiamo
bene.
aspettando ancora la magliettina mitica, stupenda, io l'ho vista, è fantastica, veramente del 120° compleanno. A questo punto
Immagino che a questo punto sarebbe carino, anche per promuovere un dono sotto l'albero di Natale. Non so, la sfoggiamo col Bari, 23 dicembre.
È un'ipotesi plausibile, ma non sarà possibile regalarla perché ne vengono realizzate sono 200 o 300 e deve rimanere un oggetto storico, quindi è inutile fare la corsa, vado ad acquistarla, perché se ce ne sono
Mamma mia.
300, 50 servono per la partita tra titolari, riserve e dirigenti, sono finite.
Sono finite, come è finito anche il nostro tempo,
Sì.
quindi appuntamento con il direttore, che ringraziamo
Grazie
per la
a lei.
partita sul 13, grazie sempre. Alle 14:45 mercoledì, zona vostra, giovedì alle 14:15, grazie a Bernardo Cagnoto, ai Nosfameli, a Jonathan Cascio e Toti Miceli per il coordinamento tecnico di questa puntata. Grazie a voi che ci avete seguito come sempre, ci vediamo alla prossima, fate i bravi. Ciao ciao!